Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La storia di Nintendo Bill 889-1980. Dalla carta da gioco ai Game & Watch è un saggio storico-culturale di Florent Gorges dedicato alla fase meno conosciuta dell'impresa di Kyoto il Lungo, percorso che precede la sua definitiva identificazione con console, personaggi e videogiochi domestici. Il volume copre circa un secolo, dalla fondazione di Nintendo da parte di Fusajiro Yamauchi nel 1889 fino alle soglie degli anni 80, quando arcade e dispositivi elettronici portatili cominciano a ridefinirne il ruolo. Non propone quindi una storia centrata soltanto sui titoli celebri, ma ricostruisce il passaggio dalle Hanafuda ai giocattoli, ai sistemi di intrattenimento elettromeccanici, alle sale giochi e ai primi Game & Watch. L'obiettivo è mostrare che l'ascesa di Nintendo non fu un processo lineare dipese da capacità distributiva, diversificazione industriale, sperimentazioni tecniche e anche da insuccessi costosi. L'ampio apparato fotografico e documentario annunciato dall'edizione rafforza l'impostazione archivistica del libro, pensata per lettori interessati alla storia materiale dell'intrattenimento giapponese. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, le Hanafuda come origine industriale e non semplice curiosità storica. Il punto di partenza del volume è la produzione di Hanafuda, le tradizionali carte giapponesi illustrare, avviata da Fusajiro Yamauchi nel 1889. Questo capitolo iniziale è essenziale perché impedisce di leggere Nintendo retrospettivamente come un'azienda naturalmente destinata ai videogiochi. Le carte costituiscono invece il primo laboratorio in cui l'impresa sviluppa competenze, decisive qualità manifatturiera, riconoscibilità del prodotto, organizzazione della vendita e comprensione delle abitudini di gioco popolari. Il libro attribuisce rilievo al sistema distributivo introdotto dal fondatore, presentato come un fattore che consentì alla piccola attività di espandersi nel mercato nazionale. In questa prospettiva, il passaggio successivo all'intrattenimento elettronico non appare una rottura totale, ma il prolungamento di una vocazione commerciale costruita intorno al gioco. Anche l'accordo con Walt Disney del 1959 assume un valore più ampio della sola licenza di mostra come Nintendo potesse combinare un supporto tradizionale, le carte, con personaggi immediatamente riconoscibili e con la circolazione della cultura popolare internazionale. La sezione sulle Hanafuda interessa dunque non soltanto ai collezionisti, chiarisce le basi economiche e simboliche da cui nascerà una delle più note aziende dell'intrattenimento globale. Secondo, diversificare tra giocattoli e intrattenimento, la ricerca di nuovi mercati negli anni 60 e 70. Una delle idee centrali, ricostruibili dal volume, è che Nintendo non raggiunse l'elettronica attraverso una traiettoria diretta. Dopo l'affermazione nelle carte, l'azienda investì in prodotti diversi, cercando spazi nel mercato dei giocattoli, dei giochi di società e delle attrazioni a pagamento. Questa diversificazione va letta come una risposta strategica ai limiti di un'attività fondata su un solo tipo di prodotto per crescere. Nintendo doveva trasferire la propria esperienza nel gioco verso forme di consumo nuove e più varie. In tale quadro assume importanza Gunpei Yokoi, il cui contributo ai giocattoli di successo contribuì a definire una cultura interna orientata all'invenzione pratica e all'uso creativo di tecnologie accessibili. Il libro non riduce però il processo a una sequenza di intuizioni fortunate. Le iniziative dell'epoca comportavano investimenti, rischi e una costante necessità di adattarsi alla domanda. Il caso del Laser Clay Shooting System, lanciato nel 1973, è indicativo il sistema mostrava ambizione tecnica e commerciale. Ma la crisi energetica rese insostenibile il modello basato su grandi installazioni. La successiva conversione verso soluzioni più compatte per le sale giochi evidenzia un tratto ricorrente della storia Nintendo, non l'infallibilità, bensì la capacità di riformulare un'idea quando le condizioni di mercato cambiano. Terzo, dagli esperimenti elettromeccanici agli arcade, l'ingresso graduale nel videogioco programmato. Il libro colloca l'ingresso di Nintendo nel videogioco all'interno di una trasformazione progressiva dell'intrattenimento commerciale. Prima degli arcade, propriamente detti, l'azienda aveva già sperimentato dispositivi ottici, bersagli elettronici e installazioni che richiedevano competenze tecniche, progettazione dell'esperienza di gioco e gestione di spazi pubblici. Questa continuità aiuta a comprendere perché il videogioco non giunga come un settore completamente estraneo, ma come un'evoluzione di attività già orientate all'interazione. La nascita delle strutture di ricerca e sviluppo dedicate segna poi una distinzione importante Nintendo. Passa dalla produzione di oggetti ludici alla creazione di giochi programmati e hardware specializzato. Computer Otello e Block Fever, entrambi del 1978, rappresentano i primi passi in questa direzione. Non hanno il peso culturale dei successi successivi, ma documentano l'apprendimento industriale necessario per operare nel settore. Donkey Kong del 1981, concepito da Shigeru Miyamoto, viene generalmente riconosciuto come il primo grande successo internazionale di Nintendo negli arcade. Nel perimetro cronologico del volume, esso funziona quindi come un punto di arrivo provvisorio, dimostra che l'azienda era ormai capace di produrre un gioco esportabile, leggibile in mercati diversi e basato su una forte identità visiva. Il libro permette di valutare questo risultato come esito di anni di tentativi, non come apparizione improvvisa. Quarto, i Game & Watch e l'uso di tecnologie mature per rendere il gioco davvero portatile. La comparsa dei Game & Watch, ideati da Gunpei Yokoi e avviati nel 1980, sintetizza una precisa logica progettuale: non puntare necessariamente alla tecnologia più potente, ma combinare componenti disponibili in modo funzionale, economico e adatto all'uso quotidiano. Gli schermi LCD prodotti da Sharp e le batterie a bottone consentivano dispositivi sottili, poco energivori e trasportabili, caratteristiche più decisive della complessità grafica per un prodotto destinato a brevi momenti di gioco fuori casa. Il nome stesso, Game & Watch, chiarisce la proposta. L'oggetto non era solo un gioco, ma incorporava l'orologio e, in alcuni modelli, la sveglia. Ciò ne aumentava l'utilità quotidiana e lo distingueva dai precedenti giocattoli elettronici. Il volume si arresta alle origini della serie, mentre il secondo tomo della collana è dedicato specificamente ai suoi sviluppi dal 1980 in poi. Tuttavia, il primo Game & Watch è già sufficiente a indicare il cambiamento di scala Nintendo passa da sistemi installati nelle sale e da prodotti domestici a un dispositivo personale. La rilevanza storica non risiede soltanto nella popolarità commerciale, ma nel modello di design che anticipa futuri strumenti portatili, interfaccia immediata, autonomia, funzioni multiple e forma compatta. In questo senso, i Game & Watch connettono il passato dei giocattoli Nintendo alla futura centralità dell'hardware videoludico. Infine, una storia d'impresa fondata su documenti, fallimenti e continuità di identità. L'elemento che distingue l'impostazione del libro da una semplice cronologia celebrativa è l'attenzione alle discontinuità del percorso aziendale. L'editore presenta l'opera come il risultato di anni di ricerche e sottolinea la presenza di oltre 200 pagine di materiali inediti, più di 2000 fotografie, documenti e aneddoti. Al di là del valore collezionistico delle immagini, questo apparato suggerisce un metodo utile osservare Nintendo attraverso prodotti, prototipi, pubblicità, strutture aziendali e contesti commerciali, non soltanto attraverso i marchi divenuti famosi in seguito. Tale metodo rende visibili anche gli insuccessi, che sono indispensabili per comprendere le scelte dell'impresa. Le perdite legate al Laser Clay Shooting System, per esempio, mostrano i rischi di una strategia dipendente da installazioni costose e da un mercato vulnerabile alle crisi economiche. La successiva riduzione di scala dei sistemi testimonia una correzione concreta, non un'astratta lezione manageriale. La continuità di Nintendo emerge quindi non nell'immobilità dei prodotti, ma nella persistenza di un problema trovare modi accessibili, distintivi e commercialmente sostenibili per far giocare le persone. Questa lettura storica evita due semplificazioni frequenti, cioè l'idea di una crescita inevitabile e quella di una società trasformata dal nulla in produttore di videogiochi. Il valore analitico del volume sta proprio nel collegare le sue molte metamorfosi. In conclusione, il volume è consigliato anzitutto agli appassionati di storia di Nintendo, di retro gaming e di cultura pop giapponese, ma può interessare anche chi studia l'evoluzione delle imprese dell'intrattenimento. Non richiede che il lettore sia già esperto di hardware o di videogiochi. Il suo principale beneficio è offrire una cornice storica per capire da dove provengano alcune scelte che oggi appaiono tipiche di Nintendo, come l'attenzione all'oggetto ludico, alla semplicità d'uso e alla combinazione fra tecnologia e immaginario popolare. Per collezionisti e ricercatori, la promessa di un ricco repertorio fotografico e documentario accresce inoltre l'utilità dell'opera come testo di consultazione, oltre che di lettura continua. Rispetto a molte storie dei videogiochi, spesso concentrate sull'era delle console, sui franchise o sulla competizione fra piattaforme, la storia di Nintendo 1889-1980 si distingue per l'ampiezza cronologica e per il suo punto di osservazione industriale. Prende sul serio le Hanafuda, i giocattoli, gli esperimenti elettromeccanici e le difficoltà finanziarie, trattandoli come parti necessarie della formazione dell'azienda e non come un prologo marginale a Mario o al NES. La scelta di fermarsi alle soglie degli anni Ottanta è coerente con questo progetto. Consente di esaminare con attenzione le condizioni che resero possibili gli arcade e i Game & Watch, invece di considerarli soltanto l'inizio di un successo già noto. Ne risulta un saggio particolarmente utile per sostituire la leggenda lineare di Nintendo con una storia più concreta, fatta di continuità, tentativi e adattamenti. Se vuoi supportare Florent Gorges, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!